Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Prima domenica di Quaresima, e si presenta il Satana con le tentazioni. Partiamo da il perché siamo tentati e quando è che il Satana ha presa sull'uomo, su ognuno di noi. La prima risposta ci viene data dalla Genesi, la prima lettura. Noi siamo impastati di creta, di argilla, di fango, di terra, ma siamo anche riempiti di cielo, di Spirito Santo, di soffio di Dio. Per cui nell'uomo c'è la fragilità, la debolezza, la carnalità, e quando dico la carnalità, la fragilità, ci sono tutti i bisogni proprio del corpo, della carne, è lì che si inserisce il diavolo e ci tenta. E si creano normalmente la carne, la fragilità, si manifesta con dei bisogni. I bisogni poi uno cerca di soddisfarli ed è facile che l'uomo poi cade in preda al maligno. Però l'uomo non è fatto solo di creta, non è fatto solo di terra. Adamo vuol dire questo, colui che è tratto dalla terra. E il giorno delle ceneri ci è stato ricordato che cenere siamo, polvere, e polvere ritorniamo. Ma che cosa resta? Che cos'è l'uomo? Solo polvere? E anche Spirito di Dio. È l'amore di Dio che è infuso nell'uomo, che è rappresentato dallo Spirito che aleggiava sulle acque e scende. Allora il cielo di Dio entra nella vita dell'uomo e l'uomo è fatto di terra e di cielo. Proprio perché siamo fatti di cielo, di Spirito di Dio, ognuno di noi porta dentro di sé dei grandi desideri. Infatti la lotta dell'uomo, di ognuno di noi, è desidero il bene, dice San Paolo, e mi viene fuori il male. Voglio il bene e purtroppo non riesco a farlo. Questo da piccoli ai grandi. Però è bello che i desideri che noi abbiamo sono sempre desideri alti. Ognuno di noi a parole cerca il bene, vuole il bene, desidera il bene, però poi emerge fuori il male, perché c'è questa, dentro ognuno di noi, questa lotta fra far prevalere la parte, si dice, della carne, la ciccia umana, che sono i nostri bisogni, oppure far prevalere la parte più bella, più profonda, che poi affascina di più l'uomo e che poi magari porta anche a innamorarsi, perché ci si innamora solamente delle cose belle. Quando si fa prevalere la dimensione della carne, allora è facile cadere in preda al maligno. Il maligno li ha buon gioco, non abbiamo le forze, perché siamo fragili, siamo deboli. E più aumentano i bisogni umani, e questo fa parte anche di un'educazione che ognuno di noi deve dare a se stesso, ai bambini ci debbono pensare, sono i genitori, più prevalgono i bisogni umani, più aumentano le prove, le tentazioni, le cadute. Più lì il Satana si inserisce e ci fa cadere. E noi siamo sempre in preda del maligno. Ma se tu fai prevalere la parte bella, la parte dentro, ed è questo per cui il motivo per cui si viene anche a celebrare l'Eucarestia, perché prenda sempre più campo lo Spirito di Gesù. Perché ci si fa la comunione? Perché lo Spirito di Dio entri dentro il nostro cuore e il nostro cuore desideri sempre le cose belle, le cose alte, allora scompaiono le tentazioni e avanza i progetti d'amore di Dio. Allora l'uomo manifesta tutta la sua bellezza, il suo fascino e aggiungo anche la sua nobiltà. La nobiltà che è quella che Dio rende l'uomo qualcosa di straordinario. Noi siamo sempre, anche quando ci guardiamo gli uni gli altri, noi ci si giudica a seconda se siamo terra terra, cioè vuol dire si dà sfogo ai nostri bisogni, oppure si dice ma che bella quella persona, quando fa emergere la cosa più alta, la cosa più grande. Questo dice di un tipo di uomo. Allora, Gesù nel Vangelo ci parla proprio questo. È venuto a dire, guardate, siccome le due cose poi camminano insieme, stanno insieme, quando lui ci ha indicata la strada, vive le prove, vive la tentazione, perché anche lui ha assunto quella carne che è la nostra carne attraverso la Maria, che cosa ha fatto? Ha cercato di farci capire a noi come rispondere alle tentazioni che ogni giorno si presenta all'uomo, attingendo a colui che ha fatto diventare l'uomo qualche cosa di straordinario, di bello. Quando si fa un funerale, l'ultimo gesto che il sacerdote compie nei confronti del corpo è quello di incensarlo. Non si incensa il corpo in quanto tale, ma si incensa quel corpo che è stato tempio dello Spirito di Dio. Quindi si dà onore e valore a ciò che è contenuto dentro ognuno di noi. Questa è la cosa bella. Allora quando noi ci nutriamo delle cose di Dio, ci nutriamo della sua parola, ecco perché Gesù parla e non parla col Satana, ma risponde con le parole di Dio. Le parole di Dio devono essere le parole che ci fanno parlare, ci fanno amare, ci fanno discutere, ci fanno rimproverare, ma sono le parole di Dio. Gesù non verrà mai sconfitto dal Satana. Come ogni uomo può essere tentato, ma non sarà mai sconfitto. Quando tu cadi nella tentazione, di che commetti il peccato? Allora il peccato è sempre conseguenza di quello che ognuno di noi, nella sua apparente libertà, pensa di dare una risposta. Allora il peccato non è quando io sono tentato, è quando io acconsento a fare una cosa, a soddisfare i miei bisogni. Quando il mercoledì delle ceneri ci viene proposto il digiuno, come dire, Signore, noi non vogliamo dare importanza al corpo, noi vogliamo dare importanza a te che sei l'amore, che sei il tutto. Quando noi dobbiamo rinunciare a qualche cosa è perché vogliamo essere pienamente liberi. Ma quando in realtà noi soddisfacciamo i nostri bisogni, noi perdiamo la nostra libertà. Noi non siamo liberi quando diamo delle risposte continuamente ai nostri bisogni. I bisogni possono essere tanti. Inizia il bisogno da bambino, che è quello di attaccarsi al seno della madre per allattarsi, il bisogno di fare altre cose, c'è il bisogno dei ragazzi delle medie che hanno il loro bisogno, c'è del giovane sull'affettività, c'è dell'adulto. Quando si cerca di rispondere ai bisogni cosiddetti che vanno a soddisfare la parte fragile, la carne, che non deve mai dimenticarsi che siamo sostegno all'amore, sostegno allo Spirito di Dio, lì si cade sempre, lì si manifesta di non essere liberi, perché la libertà, quando incontra il bisogno, perde la sua essenza. Tenetelo ben presente. Noi non siamo liberi perché facciamo come ci pare, siamo liberi quando sappiamo dire di sì e quando sappiamo dire di no. Ma quando io non so dire di no, ed è lì tutta la nostra educazione, perché non faccio prevalere la parte bella dell'uomo, che è quella che il Signore ha messo, il cielo che ha messo dentro l'uomo, io non sono più libero. E lì sono in preda del maligno. Il maligno si presenta in una maniera straordinaria, col volto bello, nel momento, infatti non a caso nel Vangelo, si manifesta quando? Quando ha fame Gesù. Nel bisogno della fame, e la fame poi è la fame del corpo in questo caso qui, ma può essere la fame qualunque altra cosa. Pensate, viene in mente quanto è difficile oggi vivere anche una vita affettiva alla presenza di Dio. È una cosa quasi che un giovane non la conosce quasi più, se non poche persone. E corrispondi, cerchi di saziare la tua fame. È lì che perdi la tua dignità, è lì che perdi la tua nobiltà, è lì che perdi il cielo di Dio, è lì che perdi la sostanza di quello che sei. E allora Gesù, nel momento del bisogno, il Satana si inserisce. Allora la parola di Dio ci dice: occhio, ragazzi, occhio. Occhio a soddisfare i tuoi bisogni, che spesso noi chiamiamo i desideri bassi. Occhio, perché lì ti rischi di cadere. E siccome il Satana si presenta bello, luminoso, addirittura ti dice: ma te sei un grande. Sapete, una delle tentazioni più grandi che ora noi viviamo: non hai bisogno di Dio, puoi fare anche senza di Lui. Infatti noi abbiamo la tentazione, possiamo anche non celebrare l'Eucarestia. La domenica si sta bene anche senza di Gesù. Questa è una tentazione diabolica. Una tentazione diabolica è che stare senza confidare in Dio si può fare anche da noi. Anzi, un'altra tentazione diabolica, sapete qual è? Quando non ho bisogno degli altri. E gli altri è la Chiesa. Devi essere uno che ce la deve fare da te. Noi se siamo fragili, abbiamo bisogno tutti di Dio e gli uni degli altri. Ma siccome a volte si vedono le persone per quello che non ci hanno dato, ci si dimentica che il nostro buon Dio è capace di fare delle cose in maniera nascosta, silenziosa, e agisce in un modo stupendo senza che tu te ne accorga. Come una mamma che fa le cose belle per i propri figli, anche se il figlio non se ne accorge. Perché le cose belle, chi le fa e chi le riceve, spesso non se ne accorge. E questa è la storia delle nostre famiglie. Alzi la mano un genitore che possa dire, affermare: sì, mio figlio si rende conto di tutto il bene che io gli ho fatto e gli sto facendo. Difficilmente c'è un'ingratitudine. Ma questo succede nelle nostre famiglie perché è espressione di qualche cosa di grande di Dio. Allora è stupendo, perché il maligno ti dice: non hai bisogno di Dio, non hai bisogno neanche degli altri, devi essere uno che ce la deve saper fare da te, devi confidare in te stesso. Questa è una tentazione diabolica. Perché? Perché ti fa staccare da che chi? Da colui che è il tutto di te, e ti fa staccare da coloro che ti aiutano a crescere e imparare ad esercitare l'amore. Che poi viene, si annulla il comandamento di Gesù: amare Dio, amare gli altri. Allora, se gli altri li vorremmo come ci piacciono a noi, come... ma non ci dobbiamo chiedere se gli altri piacciono a noi, dobbiamo chiederci eventualmente se io piaccio a te, se io sono capace di amare te, se non sono capace di servire. Ma a noi anche questa è un'altra tentazione, quello di volere gli altri a nostra immagine e somiglianza. Ma io non chiedo a voi di essere mia immagine e somiglianza, io chiedo che sia io, Don Bruno, a immagine e somiglianza di Gesù. Quando si chiedono che gli altri ci debbano corrispondere, anche questa è una tentazione. Perché? Perché ci si dimentica di essere di Dio, e ci si dimentica che il buon Dio ha messo dentro di noi qualche cosa di grande. Allora, perché in quel caso lì noi facciamo emergere la nostra fragilità, la nostra essere d'argilla, di terra, e ci si dimentica che siamo contenitori della grazia, della bellezza, dell'amore, dello spirito di Dio. Come si fa ad amare il nemico se tu non vedi la bellezza che Dio ha messo nell'intimo di un uomo, anche se l'uomo, a causa della sua fragilità, della sua carne, del suo corpo, della sua materialità, della sua razionalità, riesce solamente a fare il male? La tentazione gioca sempre su questi due realtà. Se fai prevalere la carne, l'umanità si dice, rischi sempre di essere in balia di Satana, e credi di essere nel giusto, credi di avere ragione, credi di essere una persona che sa il fatto suo, credi, perché il diavolo ha questo potere di farti credere che tu sei bravo e gli altri no, che tu non hai bisogno neanche di Dio. Questo è il diavolo. Invece chi fa prevalere capisce che siamo poca cosa, e allora: Signore, io ho bisogno di te, ma non solo ho bisogno di te, ho bisogno anche degli altri. Mercoledì delle ceneri il Signore ci ha rivolto una parola molto bella: ritornate a me, ritornate a me. E solo chi ama, e chi era presente mercoledì delle ceneri, dicevo, il Signore ha bisogno, lui che è Dio ha bisogno dell'uomo. Ma con quale presunzione, orgoglio maligno e diabolico tu pensi di non aver bisogno di Gesù?